buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Stati Uniti-Iran, trattative interrotte. La delegazione iraniana ha lasciato la Svizzera al termine della prima giornata di colloqui dopo l'ennesima minaccia di Trump. Se non riaprono Hormuz non avranno più un paese, ha detto in un'intervista a Fox. L'altro nodo è il Libano. Per gli iraniani, senza la fine degli attacchi israeliani, non ci sarà accordo. Meloni cerca di dimenticare la lite con Trump e va a un raduno degli alpini. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, dice Meloni. Anche Salvini e Tajani provano a minimizzare, ma pesa l'errore del rapporto strategico con Trump, che poco fa sul suo social è tornato all'attacco. L'Italia e la sua premier non ci sono stati quando era il momento di difenderci. Non va bene. In Francia per l'ondata di caldo cancellati numerosi concerti al Festival Nazionale della Musica, vietata anche la distribuzione di alcolici. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In apertura i colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, la delegazione iraniana, lo sentivate, ha annunciato di aver lasciato la sede delle trattative in segno di protesta contro le minacce di Donald Trump. Se non aprono Hormuz non avranno più un paese, ha detto in un'intervista a Fox News il presidente degli Stati Uniti. Una giornata che era iniziata con l'ottimismo di J.D. Vance, che guida la delegazione americana. Abbiamo fatto progressi, speriamo di farne altri, aveva detto a metà pomeriggio il vicepresidente degli Stati Uniti. Secondo la CNN, che cita una fonte iraniana, i negoziati sarebbero in una fase di stallo, ma non ancora conclusi. Sentiamo il servizio.
I colloqui tra Washington e Teheran, oggi in Svizzera, sono durati 80 minuti e sono finiti in malo modo. La delegazione iraniana ha lasciato il tavolo delle trattative in segno di protesta per le continue minacce di Trump. I negoziati sono stati interrotti e si torna allo stallo. Il memorandum di Islamabad tra Washington e Teheran prevede l'impegno a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni, prevede la fine dei combattimenti su tutti i fronti, compreso il Libano, e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma i recenti scontri tra Israele e Hezbollah in Libano hanno spinto l'Iran ad annunciare la chiusura dello stretto, ma i dati di tracciamento mostrano che le navi continuano a transitarli. Gli Stati Uniti avrebbero voluto che il primo round di colloqui si fosse concluso con un invito iraniano agli ispettori delle Nazioni Unite a visitare i suoi siti nucleari, che erano stati bombardati a giugno 2025 dagli Stati Uniti e Israele. Ma i desideri di Trump non si sono avverati. Durante la prima sessione di colloqui non si è parlato di nucleare, l'attenzione si è concentrata sull'attuazione del memorandum d'intesa sul Libano. In Svizzera c'era anche il direttore generale della società petrolifera iraniana, secondo cui oggi si è discusso della revoca delle sanzioni petrolifere. Il blocco navale statunitense è stato revocato e l'Iran ha iniziato a esportare petrolio. Negli ultimi giorni quasi la metà del petrolio estratto è stata esportata e dopo la piena attuazione del memorandum le esportazioni iraniane riprenderanno senza interruzioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
L'altro nodo delle trattative, come sentivate, il Libano. L'Iran chiede la fine degli attacchi israeliani, ma oggi da Tel Aviv prima il ministro di ultradestra Smotrich e poi lo stesso Netanyahu hanno ribadito che Israele non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal sud del Libano. Eric Salerno è giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
Israele è in una grande posizione di debolezza. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele, basta con questo. Questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare, ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
Durerà almeno il tempo di questo negoziato?
Può essere un incidente, una provocazione israeliana o una provocazione anche di Hezbollah e si ricomincia da capo. È quello che vuole in qualche modo Israele, perché Israele conta sugli Stati Uniti, ma vuole far vedere che la sua politica è quella di eliminare sia la minaccia di Hezbollah in Libano sia la questione dell'Iran.
E Donald Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. In serata sul suo social Truth, il presidente statunitense ha scritto che dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e la sua presidente del Consiglio non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Trump poi ha continuato: da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo non ci sono, non va bene. Oggi dal governo italiano i due vice premier Salvini e Tajani avevano provato a chiudere il caso Meloni-Trump. Per me la partita è chiusa e quindi si lavora insieme, aveva detto il leader leghista Salvini da Milano. Da Forza Italia Tajani aveva definito solidi i rapporti con gli Stati Uniti, assicurando che i dossier aperti continueranno ad andare avanti. Giorgia Meloni oggi a sorpresa ha fatto visita al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto la presidente del Consiglio. Ma come ne esce Meloni da questo scontro con Donald Trump, che non accenna a concludersi? Lo abbiamo chiesto alla politologa dell'Università di Firenze, Giorgia Bulli.
Io direi che complessivamente non ne esce bene, per tre motivi. Il primo motivo è che finalmente è emersa con molta chiarezza la necessità per Giorgia Meloni e per il governo in generale di prendere una posizione sul posizionamento di tipo internazionale. L'atlantismo eccessivo che ha caratterizzato la posizione di Meloni, in particolare nei confronti dell'amministrazione Trump, deve essere rivisitata, però non c'è ancora una decisione specifica su quale posizione prendere nei confronti invece dell'Unione Europea, rispetto alla quale si è visto appunto anche recentemente un nuovo atteggiamento, ma che deve essere cristallizzato in un programma di governo molto più chiaro rispetto a quello che è stato seguito fino adesso. Il secondo motivo è che, nonostante il tentativo di creare un effetto di raduno attorno alla bandiera sull'idea della protezione dell'onore della nazione, io ho l'impressione che questo effetto durerà poco. E infine ne esce pagando appunto l'eccessivo filoatlantismo, e questo eccessivo filoatlantismo di tipo retorico, di stampo retorico, non ha retto alla prova di un alleato ovviamente molto più potente, che sappiamo avere posizioni ondivaghe che possono diventare molto radicali.
Salvato dall'Italia ma condannato in Libia, il Tribunale di Tripoli ha disposto una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex comandante al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti, lo riportano i media libici. La condanna prevede anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo. Al-Masri, lo ricorderete, è stato al centro di un contenzioso tra il governo italiano, che l'ha scarcerato e rimpatriato su un volo di Stato, e la Corte Penale Internazionale. In serata Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, ha definito la condanna un'altra conferma dell'autorevolezza del nostro governo, che conferma che il governo Meloni aveva ragione ed agito correttamente. Abbiamo chiesto un commento a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Ha una certa rilevanza, perché non è per un fasullo reato magari economico con cui dovrebbero messo in carcere per evitare che rispondesse alla Corte Penale Internazionale. È una condanna neanche lievissima per un reato pertinente, cioè crimini nei confronti dei detenuti, che, adesso lo dico a caldo, un po' in parte assorbe i reati oggetto del mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, la quale, ricordo, agisce in maniera complementare, cioè soltanto quando la giustizia nazionale non si attiva. Che al-Masri avesse un curriculum di crimini nei confronti delle persone migranti, richiedenti asilo, rifugiate, ma anche nei confronti delle stesse persone cittadine libiche, era un fatto chiaro. È evidente che la giustizia libica ha agito, può aver agito, per ragioni anche diverse dallo scalfire di impunità. Lì ci sono delle dinamiche di alleanze che si costituiscono e si sgretolano in poco tempo. Però il dato di fatto è questo: le organizzazioni per i diritti umani chiedono che sia scalfito il muro dell'impunità. Non ci è riuscita l'Italia, pare che ci stia riuscendo la Libia, poi vedremo come va a finire, ma in questo momento l'impunità di al-Masri è stata quantomeno incrinata. L'Italia non ha fatto bene, non avrebbe mai fatto bene a rimandarlo in Libia, perché ha violato norme dello Statuto di Roma, peraltro della Corte Penale Internazionale, cui è vincolata. Quindi dire abbiamo fatto bene vuol dire ancora una volta non aver capito quali sono gli obblighi rispetto alla giustizia internazionale.
Domani la Camera voterà il piano casa del governo Meloni. Le ultime modifiche hanno riguardato la cancellazione della corsia preferenziale per i fondi immobiliari stranieri. La maggioranza l'ha cancellata per non scontentare i costruttori italiani. Nel merito, gli alloggi a prezzo concordato dovrebbero riguardare il 70% degli interventi, ma non c'è quasi nulla per le fasce più povere della popolazione. Un piano insufficiente lo hanno definito i sindacati inquilini. Leo Spinelli è il segretario lombardo del SICET.
Beh, intanto parte da un punto di vista che è totalmente sbagliato, non interviene sulla domanda abitativa debole, che vuol dire 650.000 famiglie in graduatoria per avere una casa popolare, di cui 67.000 in Lombardia. Non aumenta le case popolari, anzi le diminuisce. Il piano è quello di recuperare gli alloggi sfitti, anche se le risorse non ci sono, però si dice di recuperare gli alloggi sfitti di edilizia pubblica, ma questi alloggi poi, quando anche recuperati, verrebbero destinati al cosiddetto housing sociale, cioè a quei redditi superiori a quelli, di quelli che stanno in graduatoria, quindi ai 16.000 euro. Poi c'è tutta un'operazione sui 100.000 alloggi, da costruire in 10 anni, che prevedeva, perché sono state fatte alcune modifiche in corso di discussione parlamentare, degli interventi di fondi stranieri di investimento, di un fondo di rotazione, che vuol dire sostanzialmente far intervenire il privato per far costruire alloggi che teoricamente sarebbero a un prezzo sottomercato, ma che in realtà saranno comunque irraggiungibili per la stragrande maggioranza di chi ha un problema abitativo.
Sono state ritrovate le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia a Civitella Alfedena in Abruzzo. Sono in buone condizioni, secondo quanto si apprende. Le due si trovavano nella casa dello zio materno a Formia, nel Lazio. L'appartamento sarebbe vicino a quello della madre delle due ragazze. Un sorpasso irregolare su una strada stretta e piena di curve, nonostante il divieto segnalato dalla striscia continua tra le due corsie. Poi lo schianto che ha ucciso sul colpo Nicoleta Rusu, una 41enne che era in bicicletta con un gruppo di amici. L'investimento mortale è avvenuto stamattina in provincia di Palermo. L'abbiamo visto arrivare all'improvviso, hanno detto i 3 amici che erano con la vittima. Uno di loro è rimasto leggermente ferito nella caduta, gli altri 2 sono illesi. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto ha invaso l'altra corsia, investendo i ciclisti che andavano verso Palermo. Andiamo in Gran Bretagna perché già nelle prossime ore potrebbe cambiare la guida del paese. Il destino di Keir Starmer sembra segnato. Diversi ministri del suo governo hanno confermato che sarebbe pronto ad un passaggio di consegne dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
I segnali ci sono tutti e lunedì potrebbe arrivare l'annuncio. Keir Starmer ha capito che questo è il momento di farsi da parte. Fino a venerdì scorso, dopo la vittoria di Andy Burnham nelle suppletive di Macclesfield, il Premier parlava così.
But if there is a contest, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
Intenzionato a sfidare chiunque per la leadership del partito e del paese, ma i toni all'interno del governo sono cambiati rapidamente.
And that he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before. But I know that he's a prime minister who always puts country first.
Starmer riflette sulla realtà politica, diceva il segretario per l'economia Peter Kyle in un'intervista alla BBC domenica mattina. Una corsa alla leadership vedrebbe Starmer sconfitto e rischierebbe di trascinare il Regno Unito nell'instabilità. I suoi alleati gli consigliano di tracciare un percorso per un passaggio di consegne ordinato. Insomma, il tappo a Westminster sta per saltare e ci si è messo, ovviamente, anche Donald Trump. Starmer si dimetterà, ha scritto sul social Truth, ha fallito sull'immigrazione e sulle politiche energetiche. Gli auguro il meglio, ha concluso il presidente americano.
L'Europa occidentale sta vivendo una delle più intense ondate di calore di questo inizio estate. La situazione più critica riguarda la Spagna, dove le temperature hanno già raggiunto i 42 gradi e nei prossimi giorni potrebbero toccare 45 in alcune regioni interne come l'Andalusia. In Francia temperature fino a 41 gradi con 35 dipartimenti in allerta rossa, dove è stato vietato il consumo di alcolici. Diverse città hanno annullato i concerti previsti per la 45esima edizione della Festa della Musica. A Parigi, come a Lione e Strasburgo, l'amministrazione comunale ha scelto di mantenere l'evento, in qualche caso spostandolo durante le ore serali. Secondo le previsioni, il caldo estremo rimarrà stabile per almeno 4-5 giorni. È tornata solo nel tardo pomeriggio l'energia elettrica a San Giuliano Milanese, dove migliaia di persone erano rimaste senza da ieri. Secondo quanto comunicato da Due Reti, la società che gestisce la rete di distribuzione cittadina, ieri è stato raggiunto il massimo carico annuale nelle infrastrutture elettriche, come con un aumento dei consumi pari al 38% rispetto alla settimana precedente. Anche il comune e la polizia locale erano isolate, il sindaco ha dovuto attivare un numero cellulare per le emergenze, il sovraccarico ha provocato a catena guasti su 3 dorsali di collegamento alle cabine di distribuzione, i tecnici sono ancora al lavoro, potrebbero esserci nuovi blackout localizzati. Laura Grechi è consigliera comunale e abitante di San Giuliano Milanese.
In questo momento sembrerebbe che la situazione sia rientrata, però è chiaro che è stato veramente pesante. Questo è solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché già in queste settimane, da che incominciava a fare caldo e la gente incominciava ad utilizzare di più i condizionatori, già c'erano stati creati diversi blackout sia in centro città che nelle nelle frazioni, come la mia per esempio a Zibido. Siamo in 10.000 abitanti, quindi un quarto della popolazione sangiulianese, e poi ne abbiamo avuti tantissimi in queste settimane di blackout di entità estremamente minore, mai fino a 14 ore ovviamente, e quindi comunque già diverse segnalazioni erano state fatte. Oltretutto mi preme segnalare che non è neanche il primo anno, quindi già anche negli anni passati questo tema c'è sempre stato, ovviamente di minore entità. Oggi, tra ieri e oggi, c'è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spaccato tutto evidentemente e ci ha lasciato in questa situazione di disagio per tantissime ore. Quindi secondo me adesso, ok, il problema è rientrato, siamo tutti felici, c'è da capire quali sono le responsabilità, cioè se il comune sapesse o non sapesse di queste problematiche, se Due Reti, che è l'azienda che gestisce questi sistemi elettrici, sapesse o non sapesse della problematica che si sarebbe riscontrata, e perché nessuno ha fatto niente.
È tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30, grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.